Claudio Magris nació en la ciudad italiana de Trieste en 1939. Si hubiera nacido solo 25 años antes, Magris no sería italiano, sino austriaco, o mejor, un súbdito del viejo emperador Francisco José. El rescate histórico y literario de ese mundo, el crisol de pueblos y culturas que durante siglos fue el imperio austrohúngaro, es la gran obra de Claudio Magris. Su viaje a través de las aguas del Danubio no es solo un viaje a través de las fronteras físicas y políticas que dividen Centro Europa, es también un viaje a través del tiempo y la literatura para salvar del olvido toda una cultura perdida. Un viaje que comienza en Trieste, su ciudad natal, la ciudad que retrata en Microcosmos, una ciudad fronteriza a medio camino entre el este comunista y el oeste capitalista, entre la Europa eslava y ortodoxa y la Europa latina y católica. Y es por eso, porque es consciente del carácter fronterizo de su ciudad natal, por lo que la frontera es uno de los temas de la literatura de Magris, la frontera que limita a los países y también nos separa a cada uno de nosotros de los demás.
Trieste è stata fondamentale per tante ragioni, ne vorrei indicare soltanto due. Una, come lei ha detto, la frontiera, non solo tante frontiere all'interno della stessa città, ma la città stessa negli anni difficili del secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, era una specie di, in certi momenti, di terra di nessuno, no man's land, tra linea e frontiera. Non si sapeva bene quale sarebbe stato il futuro, se la Trieste sarebbe tornata come è successo da parte dell'Italia o se sarebbe diventata jugoslava. In quel momento significava appartenere al tempo della guerra fredda al mondo dell'Ovest o al mondo dell'Est. Quindi questo senso della precarietà, dell'incertezza, che credo sia fondamentale per capire la precarietà e l'incertezza del mondo, e anche il fatto che contemporaneamente Trieste era un luogo dimenticato, un cul-de-sac dell'Adriatico, marginale, assolutamente senza importanza, però contemporaneamente questa periferia della storia, della vita, era vicino al centro del mondo perché per Trieste passava quella frontiera che allora non era una frontiera qualsiasi, ma era la cortina di ferro che spaccava, divideva il mondo in due. E quindi questo senso di essere alla periferia della vita e della storia e contemporaneamente sulla linea del fuoco.
Si la frontera es uno de los temas principales de la literatura de Claudio Magris, no menos importantes resultan los hombres anónimos que la cruzan, que la atraviesan, que la defienden. En uno de los artículos de Utopía y Desencanto, Magris cuenta la historia de unos obreros comunistas italianos que, después de estar presos en campos de concentración por sus ideas durante la dictadura de Mussolini, cruzan la frontera de su país y se instalan en Yugoslavia. Atraviesan una frontera en la que el telón de acero está a punto de caer. Llegan a Yugoslavia, construyen el comunismo y entonces Tito se separa de Stalin. Les expulsan a Italia y allí sus propios compañeros de partido les acusan de ser stalinistas. Claudio Magris considera un deber moral rescatar historias como estas, relatos de hombres y mujeres cuyas vidas representan los grandes dramas de la historia de Europa, hombres y mujeres olvidados que Magris embarca en su arca de papel, en el Danubio o en su último Utopía y Desencanto, y que comparten viaje con Kafka, Thomas Mann, Musil, Joyce o Svevo.
Credo che la grande storia, la guerra, la pace, gli esili, gli sradicamenti, la fame, il dolore, viene sempre vissuta concretamente nella piccola vita di singole esistenze. E a me interessa andare a toccare là la grande storia, a parlare con un pescatore di una piccola isola dell'Adriatico, come Microcosmi, per vedere concretamente nel destino di un uomo cosa significa la guerra, il cambiamento, l'esodo, un popolo che lascia una terra e così via. E poi anche per rendere in qualche modo giustizia, perché io credo che ci sono, è un atto doveroso di pietas, una lotta contro l'oblio, tanti destini che sono non meno significativi, non meno grandi dei destini illustri e famosi. E io sento quasi il dovere di andare a rendere testimonianza a questi, a tanti di questi sconosciuti che vanno proprio ricordati perché sono stati nel loro dolore grandi, come in quella storia, io le sono molto grato di aver raccontato quella storia, che è una delle storie che mi stanno più a cuore, perché si tratta, pur senza condividere la fede politica di quelle persone, si tratta di conservare i grandi valori morali, in nome dei quali questi hanno saputo veramente sacrificare la vita, essendosi, trovandosi sempre dalla parte sbagliata e dall'altra parte. Io sento proprio un dovere di testimonianza, questo è quello che dà senso allo scrivere.
El mundo que Claudio Magris evoca en su obra, ese conjunto heterogéneo, vital y de una riqueza cultural inmensa, terminó bruscamente con la Gran Guerra. Los supervivientes de ese mundo, sus cronistas, fueron destruidos por el negro e imparable avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Si Kafka hubiera sobrevivido a su tristeza, habría acabado en un campo de concentración, en un campo de exterminio nazi. Ese holocausto de un pueblo, el judío, en el que los alemanes actuaron, según Magris, de forma suicida y destruyeron su propia cultura.
Yo creo que lo exterminio dell'ebraismo abbia dato un colpo terribile a questa cultura della Mitteleuropa, che aveva due elementi comuni al di sopra, in qualche modo, della grande e contraddittoria varietà di lingue, di culture e di popoli diversi. Una cultura e una lingua soprattutto tedesca e l'elemento ebraico, i due elementi, diciamo, sovranazionali. E la barbarie nazista non è stata soltanto una barbarie criminale, ma è stata anche una barbarie suicida, perché il nazismo, distruggendo nell'Europa centrale la componente ebraica, ha anche distrutto quella grande simbiosi ebraico-tedesca che era stata fondamentale per la Mitteleuropa e anche per la Germania. In questo senso credo sia una perdita irreparabile.
Claudio Magris atravesó Yugoslavia en los años 80. Cuando escribió El Danubio, nadie pensaba que el gran drama de la guerra racista que destruyó la culta y plural Sarajevo fuera posible. Si en la propia Europa surgen barreras de cemento para separar a pueblos que han vivido durante siglos juntos, ¿cómo evitar que los inmigrantes que llegan desde África o desde Asia no sean odiados, marginados, explotados? Magris no tiene la respuesta para este drama, pero sabe que es el gran reto de la Europa actual.
Le situazioni sono molto diverse, naturalmente, perché ci sono paesi più esposti, paesi meno esposti. La Germania è stata molto coinvolta anche per la sua posizione geografica. Ci sono naturalmente delle stupide e crudeli paure che vedono naturalmente la fine della civiltà, dimenticando che la civiltà è sempre stata un risultato di un meticciato, in qualche modo, di mescolanze, naturalmente. Il problema, naturalmente, vero è questo, è che ci sono, e questo è un problema tragico, dei limiti oggettivi, proprio materialmente oggettivi, alla possibilità di accogliere realmente un numero sterminato di persone che ne ha bisogno. Allora, qui il problema vero è che può essere risolto soltanto su scala generale europea, non si può lasciarlo soltanto ai singoli paesi, e di stabilire, di vedere ogni volta, facendo il massimo sforzo possibile, per accogliere quanto più persone possibile, ma accoglierle realmente, non accoglierle in un modo irresponsabile.
Claudio Magris no tiene la respuesta para el gran reto que supone la inmigración, solo la certeza de que cada generación tiene que empujar, como Sísifo, su propia piedra para evitar que ésta se le eche encima aplastándole. En uno de los artículos de Utopía y Desencanto, escribe: «En las literaturas no cuentan las respuestas dadas por un escritor, sino las preguntas que éste plantea y que son siempre más amplias que toda respuesta, por exhaustiva que ésta pueda ser. También en la vida, las personas que cuentan para nosotros no son tanto las que comparten nuestras respuestas acerca de las cosas últimas, cuanto las que se plantean nuestras mismas preguntas en torno a esas cosas».